incoming transmission.
Podcast Ultima Frontiera. Questi sono i viaggi di Fantascientificast nella sua missione verso il Premio Italia 2026. Diretta all'esplorazione di nuove galassie di ascolto, alla ricerca di voti e di riconoscimenti. Fino ad arrivare là dove nessun show è mai giunto prima.
Equipaggio di Fantascientificast, lancia di comando che chiama. Abbiamo una notizia da condividere.
Siamo tra i 5 finalisti del Premio Italia 2026, categoria Fancast.
E questo lo dobbiamo a voi. Ogni segnalazione è stata una spinta, un colpo di propulsore nella giusta direzione.
Grazie, davvero. Senza il vostro motore a curvatura, saremmo rimasti fermi in orbita bassa.
Ma la missione non è finita. Ora si entra nella fase finale e serve il vostro voto.
Le modalità sono le stesse di prima. Tutte le istruzioni sul sito premioitalia.org.
Avete tempo fino al 31 agosto per votare Fantascientificast nella categoria Fancast.
Un ultimo balzo, un'ultima manovra insieme.
Portateci al traguardo. Noi continuiamo a esplorare, con voi a bordo.
Votate Fantascientificast, Premio Italia 2026. Rotta tracciata, motori accesi.
Latitudine zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Data stellare 4513.3. Un androide di nome Norman prende il controllo della Enterprise guidandola verso uno strano pianeta. Qui l'equipaggio ritrova un vecchio amico, un personaggio tanto affascinante quanto disonesto che ha trovato il suo paradiso personale su un mondo popolato solo da androidi programmati per servirlo senza riserve. Kirk e i suoi compagni si ritrovano intrappolati in un piano subdolo, in un luogo dove l'apparente perfezione nasconde insidie pericolose. Tra colpi di scena e un'astuzia a prova di trappola, l'equipaggio dovrà fare appello a tutta la propria intelligenza per sfuggire a questa prigione dorata, affrontando così un'avventura avvincente e ironica che porta a riflettere sui limiti tra libertà e controllo.
Io, Mad. Gabriella, Marcello, ritorna un personaggio straordinario in un episodio divertentissimo, forse veramente uno dei più divertenti.
È uno dei miei preferiti.
Beh, con Mad si può dire, no? Visto che c'è già nel titolo.
Ma esatto,
non è spoiler. Con Mad non ci si aspetta altro. Sebbene nel primo episodio in cui apparve, il filtro di Venere non era uno degli episodi caratterizzati da, diciamo, dalla commedia. Eppure però il suo personaggio lo era, il suo personaggio è stato subito divertente, simpatico.
Sopra le righe. Sì,
sopra
sì,
le righe, e infatti adesso è tornato e secondo me è sfruttato anche meglio qua in contesto meglio. Insomma più comico proprio completamente, quindi infatti. Sì, devo dire tra i due preferisco questo.
Decisamente, questo. Tra i due di Mad decisamente questo, senza fare spoiler, senza dire niente, ma decisamente no. Questo.
Tra l'altro un episodio corale molto, molto divertente, con un'idea di fondo che rimanda anche a illustri personaggi, però non diciamo nulla, insomma.
Mad tornerà anche nella serie a cartoni animati e se vogliamo anche in Star Trek Discovery, insomma. Esatto.
È vero che a un certo punto avevano chiesto a Roddenberry di fare uno spin-off con un personaggio di Mad, risulta.
Sì, sì, era uno, insomma, è stata una delle tante idee che sono state gettate durante la produzione, proprio perché il personaggio ha avuto successo.
Ha avuto successo.
E credo che ci abbiano anche lavorato un po', che è una cosa da approfondire nei Lost Trek. Esatto, e che approfondirò. Però poi non se ne è fatto niente, insomma, Roddenberry non era favorevole all'idea, insomma, dopo tutto era un pirata spaziale, insomma. Come, poi di fatto ne abbiamo visti altri.
Sì,
molto bene, a questo punto siamo tutti curiosi, ci guardiamo l'episodio Io Mad. Non andate via, appuntamento tra una cinquantina di minuti. A dopo. Rieccoci in studio, veramente un divertentissimo. 500 stella alla fine.
Quanti erano gli androidi in tutto?
200.000, no. Più di
207.000,
no, io me lo sono segnato, 207.809 androidi, di questi 500 stella.
500 stella.
E molte androidi, anzi,
ginoidi,
molti
androidi. Esatto, ginoidi molto disponibili. Che
esatto. Come pianeta dice Chekhov, è molto meglio di Leningrado.
Esatto, il pianeta ideale di Roddenberry.
Molti dell'equipaggio.
Quando io dico che questa seconda stagione è una stagione di gossip, veramente ce ne sono veramente. Però apre anche delle riflessioni importanti questo episodio, questo rapporto tra androide è essere umano. Questi androidi che risalgono a 500.000 anni prima vengono dalla galassia di Andromeda, se non ricordo male l'episodio, e hanno come obiettivo di educare gli esseri umani, perché secondo loro sono ormai in fase decadenti e, come abbiamo visto anche in altre occasioni,
come dicono. Beh, allora, intanto bisogna sottolineare che questi androidi, un po' come tutta l'idea di robot e androidi che aveva Roddenberry, sono robot asimoviani, cioè sono robot positivi, diciamo. Hanno queste queste direttive per cui
le leggi della robotica,
degli esseri umani. Sì, esatto, insomma.
Beh, no, non vengono citate, ovviamente.
Non vengono citate, no, però.
Però poi sì. Successivamente in The Next Generation, quando creerà il personaggio di Data, dirà che ha un cervello positronico. Proprio, esatto. In omaggio alle opere di Asimov. Anche il titolo stesso dell'episodio, se vogliamo, no?
Ricorda
ai robot, insomma.
Infatti per cui, tanto, è una delle due grosse ispirazioni, insomma, ai robot, che appunto è un...
Roddenberry e Asimov erano amici, insomma.
Erano molto amici fin dalle prime convention a cui si erano poi conosciuti, insomma, erano... Poi, vabbè, Asimov divenne anche il consulente scientifico di The Motion Picture, poi insomma, andavano di pari passo i due, ecco, diciamo così.
Asimov ebbe da dire su Spazio 1999 sulla credibilità. Su Star Trek non ricordo qualche...
Su Star Trek disse che era uno dei pochi programmi intelligenti della televisione di fantascienza, ma per forza, insomma, era abbastanza ovvio.
Soprattutto nel panorama... Esatto, della fantascienza anni 60, Star Trek ovviamente è un'eccezione che si è impegnato molto per rendere credibile e appunto coerente l'universo che creava, quindi c'è una spiegazione sul perché la nave può andare più veloce della luce, c'è una spiegazione più o meno su come fare ad atterrare sui pianeti, quindi a teletrasportarsi sui pianeti, insomma Star Trek, soprattutto quello originale, dedicava molte energie anche attraverso consulenze ad essere scientificamente credibile e attendibile. Assolutamente, esatto. Questo è sempre stato un cruccio di Roddenberry ed è quello che onestamente fa un po' la differenza tra Star Trek e altre serie coeve, insomma, in cui
sì, infatti, più che altro perché infatti il panorama degli anni 60, ricordiamolo, non è che in televisione ci fosse fantascienza, erano veramente
più per ragazzi, per cui
più per ragazzi, ma soprattutto a prescindere dal target, proprio veramente erano delle commediole, erano delle sitcom, ma non avevano nulla a che vedere con una vera e propria narrazione fantascientifica. Star Trek invece sì,
che volesse parte... affrontare problemi profondi, no? Filosofici, etici, cose così.
Qui c'è anche appunto un problema etico, perché a un certo punto ci troviamo con questi androidi che hanno anche delle... Tu prima hai citato Gabriella Leningrado, in una scena abbastanza particolare, che sembra divertente, ma a un certo punto una delle due Alice fa capire a Chekhov che è programmata per far un po' di tutto, insomma, e sappiamo dove vuole andare a parare. E rispetto agli androidi del dottor Corby è cambiato un mondo rispetto all'anno precedente, perché lì, anche lì, il robot, l'androide Andrea non si era spinta sino a quel punto. Qui invece è veramente esplicito. È cambiato anche un modo di fare televisione in un anno?
Io credo che sia semplicemente anche il tipo di narrazione. E negli androidi del dottor Corby l'episodio è serio. Quando si tratta di fare un episodio divertente, ci si può permettere determinate cose che possono non venire prese sul serio e quindi uno fa la battuta, tra virgolette, che viene presa come una battuta, quindi passa in cavalleria. Alla fine, in realtà, il concetto che passa è lo stesso. Però, sai, affrontarlo con una risata sono due cose diverse. Con una risata è più facile farlo passare. Ai censori dell'epoca, intendo, poi al controllo che c'era sempre.
Questo concetto che poi verrà sviscerato con Data, dove verrà dato sfogo veramente a questa possibilità di essere, di essere veramente completi.
Fully functional.
Esattamente. Esatto. Esattamente.
C'erano pure le spille, scritto fully functional.
Esatto.
Lo dicevamo prima, il personaggio di Stella è uno dei personaggi, secondo me, più belli e divertenti. C'è la prima scena, quando Stella per la prima volta appare, che esce dalla sua bacheca lì, e si vede proprio De Forest Kelly che ride le battute ma secondo me non è nella sceneggiatura, è proprio lui che non riesce a trattenere, deve essere stato proprio divertente.
Si devono essere fatti un sacco di risate sul set, adesso poi quando vi farò vedere le scene di backstage, sono diverse scene di loro che se la sghignazzano, esatto.
E beh, anche perché insomma alla fine proprio l'episodio è pieno di battute, è pieno di gag, senza parlare del balletto che fanno verso la fine, sì. Com'è quello veramente fuori di testa, cioè veramente è la leggerezza fatta episodio questo, con qualche riflessione seria, ma diciamo che il bilanciamento tra serio e faceto qui è proprio al contrario di quasi tutti gli altri episodi di Star Trek.
E ancora una volta, per combattere la macchina, l'androide, viene usata questa illogicità che già Kirk aveva utilizzato
con Nomad,
quindi era ormai è un rituale questo modo di di combattere gli androidi. Marcello, se ci fai vedere qualche passaggio interessante.
Sì, abbiamo senz'altro qualche immagine promozionale, ecco, in questo caso ovviamente Shatner non si è lasciato
Alice, queste erano Alice, esatto.
Queste erano le due Alice. Allora, qui abbiamo uno schema di tutti i modelli che si vedono degli androidi. Come vedete è stato necessario ingaggiare tre coppie di sorelle gemelle attrici, insomma, che per i modelli femminili, più altre due di cui se ne vede una coppia sola, e un modello maschile, Herman, che anche quello era interpretato da due fratelli gemelli. Qui appunto sono Shatner e Nimoy con le quattro coppie di gemelli che sono state usate sul set, e un po' di immagini di backstage come al solito. Eccole qua a stella. Allora, come facevano a far apparire più volte, perché con le gemelle ovviamente ne apparivano due copie, però noi vediamo ci sono scene in cui sono anche sei copie, in questo caso ci sono tre copie di Stella ed erano interpretate tutte e tre dalla stessa attrice. L'abbiamo già visto in passato con l'esposizione multipla, essenzialmente veniva coperta una parte dell'obiettivo, un terzo dell'obiettivo, veniva girata la scena, dopodiché si copriva la parte centrale, la pellicola veniva riavvolta e veniva sovraimpressionata, quindi nella parte ancora insomma rimasta non impressionata prima, e poi si copriva l'altra parte dell'obiettivo e veniva girata una terza volta la scena. Il problema di questo metodo lungo, insomma, in cui ogni scena, quindi in cui c'erano una doppia esposizione, una tripla esposizione, in questo caso doveva essere girata appunto tre volte, è che tu lì per lì non vedi come è avvenuta, cioè tu devi poi sviluppare la pellicola, cosa che avveniva quotidianamente la sera a fine giornata quando completavano le riprese, e poi tu vedi come è avvenuta solo il giorno dopo e magari ti accorgi che le riprese non erano
tutto.
Esatto, le riprese non erano allineate, qualcuno aveva dato una botta alla telecamera e si era spostata, anche bastava pochi centimetri che ti sballava tutto, insomma, quindi è una procedura lunga e complicata. Questa è una scena tagliata in cui Spock cammina tra gli androidi disattivati, e questa è un'altra scena tagliata abbastanza, cioè di cui ogni tanto salta fuori un'immagine, in particolare quella in alto coi dadi, insomma era appunto era nel terzo atto per raccontare un po' questo pianeta del piacere, insomma, popolato da androidi, che appunto nel quale l'equipaggio alla fine poteva trovarsi bene,
anche trovarsi bene, sì.
Esatto, l'equipaggio era trattato bene, era felice. Questa pure è un'altra scena tagliata di quando loro sono imprigionati, è un'altra battuta ricorrente di Chekhov, che diceva: no, ma noi russi ci potremmo trovare bene qua perché siamo un popolo molto adattabile, insomma, i russi lo fanno meglio, cioè un'altra di questa grande ricorrente. E qui, come vi dicevo, si sono fatti tutti un sacco di risate, guardate la faccia di Shatner in questa foto, insomma, e qua, cioè, ce ne sono tante, qui sono appunto Stella e Mad, che come vedete anche loro alla fine non resistono e scoppiano a ridere, Leonard Nimoy pure che fa le smorfie pure di non scoppiare a ridere, ovviamente ancora Shatner, Kelly e James Doohan. Confronto con gli effetti speciali rifatti, non moltissimo, hanno rifatto ovviamente l'Enterprise, ma hanno rifatto anche il coperchietto che si vede sulla pancia dell'androide all'inizio dell'episodio, esatto, che il coperchietto originale in effetti era veramente troppo coperchio, insomma, si vedeva che era appiccicato là sopra, invece l'hanno un po' mimetizzato e soprattutto hanno poi fatto un meccanismo interno più futuristico a fronte dei condensatori, delle resistenze che si erano saldate lì su una scheda, insomma, che era molto anni 60, invece quello nuovo è più tecnologico.
E è più simile alla testa di Data che poi si vedrà.
Sì, esatto. E hanno rifatto il pianeta, questa volta non essendo un pianeta di classe M non ha una superficie
è un pianeta di classe K,
esatto, non è abitabile, e bello con gli anelli, insomma, anche se sappiamo che gli anelli si trovano principalmente sui pianeti gassosi, non sui pianeti rocciosi come deve essere questo, insomma, comunque è sacrificabile questo piccolo dettaglio scientifico a favore della spettacolarità.
sono nel sottosuolo. Una cosa che mi ha sempre colpito però è come questo Norman sia arrivato a bordo dell'Enterprise. Cioè, uno così sale, non se ne accorge nessuno, cioè non c'è un reclutamento, non so, chiunque poteva salire, prendersi un uniforme e far finta di essere. È strana questa cosa.
Ma beh, io diciamo sapevo... che dai, 450 membri dell'equipaggio, se non sbaglio, 430, è il complemento dell'Enterprise di Kirk, quindi insomma uno...
scappato da... No, ma io ho avuto l'impressione che si fosse sostituito a un altro, voglio dire, nel senso, è chiaro che appunto ogni tanto l'Enterprise barca, approda a qualche base, salgono... nuovi,
c'è un dentro, cambio, c'è, diciamo, c'è un, di tecnici,
certo, di cambio, e lui si è sostituito, ha preso il posto di un altro che insomma, chissà poi che fine ha fatto, poverino.
Magari è sul pianeta, bello felice.
Magari è sul pianeta. Esatto, magari sta, si sta godendo il modello Alice. Esatto.
Però a un certo punto il capitano mette in dubbio la coerenza del suo equipaggio, come dicevamo prima, veramente... teme che potrebbero abbandonare l'astronave e fermarsi sul pianeta, e quindi i piaceri della vita vanno oltre poi anche l'aspetto professionale, anche per un equipaggio pronto come può essere quello dell'Enterprise.
Beh, in quella scena io ho pensato più al fatto che Kirk stesse dando voce alla sua necessità e voglia di lasciare l'Enterprise e spendere un po' di tempo sul pianeta, però no, è chiaro che narrativamente parlando doveva esserci un minimo di preoccupazione per come sarebbero andate a finire le cose, perché altrimenti tutto tarallucci e vino non era, insomma.
Secondo me poi qualcuno nella sceneggiatura aveva una moglie terribile per inventare un personaggio come Stella. Perché
è un po' stereotipata quella cosa della moglie, sempre arrabbiata, simpatica, però no, sta benissimo.
Dove sei stato? Cioè, veramente una cosa, quelle che ti aspettano con la scopa.
Con il mattarello in mano, classico, no? Il classico stereotipo.
E poi...
sarà stato Roddenberry con la sua prima moglie.
Può
sappiamo che è finita male, per cui.
E poi appunto, come dicevamo prima, la peggiore delle punizioni, che viene lasciato sul pianeta con 500 Stella che puntualmente,
esatto,
e con tutto gli androidi riprogrammati, ecco, quindi
sì.
Ed è un quindi anche lì non so se è un'interferenza, se quello che è, forse no, essendo tutti androidi, però anche in questo caso quindi si apre una porta Trek, diciamo, questa è la prima direttiva, forse viene un'altra volta disattesa, anche se, ripeto, parliamo
beh, no, di un qui non è
differente.
Qui non è una civiltà,
esatto,
anche
non
se,
è una
vabbè,
civiltà si... che si è...
Esatto.
Però se dite così apriamo un mondo, sapete che adesso...
Quindi
in Star Trek non puoi dire questo caso.
Come ho accennato prima, Mad tornerà poi nella serie a Cattone Animato, per cui in qualche modo sappiamo che riesce a liberarsi alla fine.
È sfuggito a Stella, esatto, in qualche modo.
È un personaggio molto amato dal fandom.
Mad ha la peculiarità di essere il classico, la classica canaglia che però piace, è il pirata dello spazio, però insomma ha una personalità simpatica alla fine, anche se appunto è un ladro, un imbroglione, tutto quello che vuoi, ma non è il cattivo, tra virgolette, ecco, e... alla fine questo tipo di personaggi che sono un po' borderline, diciamo, che insomma non sono cattivi ma quasi,
non possono far male, però possono far male, non sono cattivi ma possono far male.
E comunque grazie anche all'interpretazione,
esatto, Roger Cameron,
sì, ecco,
veramente
è quello che volevo arrivare, secondo me è lì il segreto,
cioè, esatto, perché... cioè alla fine se non
certo.
Certo. Il segreto lì, perché poi giustamente hai detto è tornato in altri, anche con altri attori, ma sì, va bene.
Il fascino non c'è più stato, chiaramente, a parte che vabbè, parliamo di Discovery, quindi un prequel è tutto un'altra cosa, insomma, vediamo un Mad prima di
essere Mad,
esatto, prima di essere questo Mad qui è diverso, è già diverso da quello che abbiamo visto nella serie classica, quindi è tutta un'evoluzione.
Sì, che ci sta assolutamente. Molto bene. Marcello, Gabriella, dopo lasciamo anche noi il pianeta degli androidi.
No, si sta così bene.
Si stava così bene, soprattutto serviti e riveriti da androidi che non, cioè, non hanno la stanchezza, ti portano da mangiare, sono dei perfetti camerieri, guardiani, tutto.
Insomma. Fully functional, ma che vogliamo di più?
Esatto. Allora stacchiamo il biglietto.
Pollo e insomma, è vero? Qui è molto meglio.
Stacchiamo il biglietto allora per andare nel pianeta degli androidi.
Esatto.
Va bene, Marcello, Gabriella, grazie e appuntamento al prossimo Trek Files. Ciao a tutti.
Ciao. Ciao.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia, è un podcast originale Latitudine Zero, in collaborazione con il canale YouTube Il Mondo della Fantascienza. Da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo, realizzato da Latitudine Zero Medium Fabric. Showrunner Omar Serafini. Supervisione e coordinamento Veruska Sabucco. Assistente di produzione Nicolas Vega e Sofia Morales. Sound design Fabio Marchionni e Julian Sigler. Audio editor Gismar Böhm e Casimir Wolfram Kaze Hecht. Creative producer Annalise Haas. Creative content strategist Valentina Ferri Alvarez. Graphic designer Valentina Volkov. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.com oppure scrivendoci all'indirizzo email redazione@fantascientificast.com. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Se volete sostenere il nostro progetto offrendoci una birra rumulana o un gotto esplosivo pangalattico, troverete tutte le informazioni e modalità nell'apposita sezione del nostro sito. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. L'equipaggio di Fantascientificast vi augura lunga vita e prosperità e vi dà appuntamento al prossimo episodio lungo la rotta di Kessel.
E ricordate, la fantascienza ci permette di sognare un domani che riconfigura il nostro passato.
Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Incoming transmission.
Podcast, Ultima Frontiera. Questi sono i viaggi di Fantascientificast nella sua missione verso il Premio Italia 2026. Diretta all'esplorazione di nuove galassie di ascolto, alla ricerca di voti e di riconoscimenti. Fino ad arrivare là dove nessun show è mai giunto prima.
Equipaggio di Fantascientificast. Lancia di comando che chiama. Abbiamo una notizia da condividere.
Siamo tra i 5 finalisti del Premio Italia 2026, categoria Fancast.
E questo lo dobbiamo a voi. Ogni segnalazione è stata una spinta, un colpo di propulsore nella giusta direzione.
Grazie, davvero. Senza il vostro motore a curvatura, saremmo rimasti fermi in orbita bassa.
Ma la missione non è finita. Ora si entra nella fase finale e serve il vostro voto.
Le modalità sono le stesse di prima. Tutte le istruzioni sul sito premioitalia.org.
Avete tempo fino al 31 agosto per votare Fantascientificas nella categoria Fancast.
Un ultimo balzo, un'ultima manovra insieme.
Portateci al traguardo. Noi continuiamo a esplorare, con voi a bordo.
Votate Fantascientificas, Premio Italia 2026. Rotta tracciata, motori accesi.